Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Koncharov. Traduzione di Paolo Nori.
Il giorno dopo Oblomov si era alzato e aveva indossato quella bizzarra piccola finanziera che si metteva quando era in dacia. Dalla vestaglia si era separato da tempo e aveva ordinato di nasconderla nell'armadio. Zakhar, come al solito dondolando, con un vassoio in mano, si era avvicinato goffamente al tavolo con il caffè e delle ciambelle. «Che buon caffè! Chi l'ha fatto?» chiese Oblomov. «La padrona di casa», disse Zakhar. «Sono 6 giorni che fa tutto lei. Lei dice ci mette troppa cicoria e non lo fa bollire abbastanza. Dì a me!» «Buonissimo», ripeté Oblomov, versandosene un'altra tazza. «Ringraziala!» «Eccola lì», disse Zakhar, indicando la porta della stanza di fianco, semiaperta. «È la loro credenza o qualcosa del genere. Lei ci lavora anche. Lì tengono il tè, lo zucchero, il caffè e le stoviglie». Oblomov vedeva solo la schiena della padrona di casa, la nuca e parte del collo bianco e i gomiti nudi. «Perché muove i gomiti così velocemente?» chiese Oblomov. «Chi lo sa?» disse Zakhar. «Forse stira dei merletti». Oblomov si mise a guardare come si muovevano i gomiti, come la schiena si curvava e si raddrizzava di nuovo. In basso, quando si curvava, si vedevano una sottana pulita, delle calze pulite e delle gambe grandi, rotonde. «È la moglie di un impiegato, ma ha dei gomiti da contessa, con le fossette perfino», pensò Oblomov. A mezzogiorno Zakhar andò a chiedergli se voleva provare il pasticcio. La padrona glielo offriva. «Oggi è domenica, fanno il pasticcio». «Beh, magari è buono», disse Oblomov con noncuranza. «Con le cipolle, con le carote, non ha niente da invidiare a quelli che fanno Oblomovka», notò Zakhar, «con il pollo e i funghi freschi». 5 minuti dopo, dalla stanza di fianco, si tese verso Oblomov un braccio nudo, appena coperto dallo scialle a lui già noto, che teneva un piatto su quale fumava, facendo molto fumo, un enorme pezzo di pasticcio. «Grazie tante», disse gentilmente Oblomov, prendendo il pasticcio e dando un'occhiata alla porta, appoggiò lo sguardo al grande petto e alle spalle nude. La porta si chiuse in fretta. «Non vuole un po' di vodka?» chiese una voce. «Non bevo, grazie tante», disse Oblomov ancora più gentilmente. «E che vodka ha?» «La nostra, casalinga. La facciamo noi con le foglie di ribes», disse la voce. «Non l'ho mai bevuta con le foglie di ribes. Mi faccia provare». Il braccio nudo si sporse ancora con un piattino e un bicchierino di vodka. Oblomov beve, gli piacque molto. «La ringrazio molto», disse sforzandosi di guardare oltre la porta, ma la porta si chiuse sbattendo. «Perché non lascia che la guardi e che le dica buongiorno?» la riproverò Oblomov. La padrona di casa si mise a ridere da dietro la porta. «Sono ancora vestita, basta che sia. Sono sempre stata in cucina. Adesso mi vesto. Mio fratello presto torna dalla messa», rispose lei. «Ah, a proposito di suo fratello», notò Oblomov, «ho bisogno di parlare con lui, lo preghi di passare da me». «Bene, glielo dico, arriva presto». «E chi è che tossisce da lei? Di chi è questa tosse così secca?» chiese Oblomov. «È la nonna, sono già 8 anni che tossisce». E la porta si chiuse sbattendo. «Com'è semplice», pensò Oblomov, «ma in lei c'è qualcosa e si tiene pulita. Fino ad allora non era ancora riuscito a conoscere il fratello. L'aveva solo visto raramente dal letto quando, il mattino presto, balenava tra la griglia della staccionata con un grande pacco di carte sotto braccio e spariva nel vicolo, e alle 5 balenava ancora con lo stesso pacco sotto le finestre al ritorno e spariva sul terrazzino. In casa non lo si sentiva. Eppure era evidente che in casa viveva della gente, soprattutto al mattino. In cucina battevano i coltelli, in cortile si sentiva una serva sciacquare qualcosa in un angolo e il portinaio spaccare la legna o trascinare una carretta a due ruote con una botte d'acqua. Oltre la parete i bambini piangevano o si sentiva la tosse secca e continua della vecchia. Lo studio e la stanza da letto di Oblomov davano sul cortile, il salotto su un giardinetto e la sala su un grande orto di cavoli e patate. Il fratello entrò in punta di piedi e rispose con un triplo inchino al saluto di Oblomov. La sua uniforme da impiegato era tutta abbottonata, tanto che sarebbe stato difficile dire se portasse biancheria o no. La cravatta era annodata con un semplice nodo e i due capi erano nascosti sotto l'abito. Aveva sui 40 anni, un ciuffo dritto sulla fronte e altri due ciuffi, lasciati al vento con noncuranza, simili a due orecchie di cane di media grandezza, pendevano sulle tempie. Gli occhi grigi non guardavano immediatamente gli oggetti, ma all'inizio guardavano come di nascosto e solo in un secondo momento si fissavano. Delle mani era come se si vergognasse, e quando parlava o le nascondeva entrambe dietro la schiena o una nel panciotto e l'altra dietro la schiena. «Lei ha ordinato», cominciò gettando su Oblomov il suo doppio sguardo, «che mi presentassi da lei». «Sì, volevo parlarle di quell'appartamento. La prego di accomodarsi», rispose cortesemente Oblomov. Ivan Matejevich, dopo che l'invito fu ripetuto, si decise a sedersi, piegando il corpo in avanti e facendo rientrare le mani dentro le maniche. «Per alcune circostanze devo cercarmi un altro appartamento», disse Oblomov, «perciò bisognerebbe affittare questo». «Adesso è difficile affittarlo», ribatté Ivan Matejevich, «dopo essersi tossito in una mano e dopo averla nascosta con agilità dentro la manica. Se fosse venuto alla fine dell'estate, allora molti venivano a vederlo. Io sono venuto, ma lei non c'era», lo interruppe Oblomov. «E mia sorella me l'ha detto», aggiunse l'impiegato. «Ma non si preoccupi, per via dell'appartamento. Qui sarà bene. Forse la disturbano gli uccelli?» «Che uccelli?» «I polli». Anche se Oblomov sentiva continuamente, fin dal primo mattino, un forte coccolare di chiocce e picolare di pulcini, cosa poteva importargliene? Di fronte a lui stava l'immagine di Olga e il resto lo notava appena. «No, non fa niente», disse. «Pensavo che parlasse dei canarini. Cominciano a cinguettare fin dal mattino». «Li portiamo via», rispose Ivan Matejevich. «Ma anche quello non fa niente», disse Oblomov. «Io però, per alcune circostanze, non posso restare». «Come vuole», rispose Ivan Matejevich. «Ma se non troverà un inquilino, come facciamo per via del contratto? Corrisponderà al contratto? Avrà una perdita». «E quanto sarebbe?» chiese Oblomov. Facciamo subito i conti. Portò il contratto e il pallottoliere. Ecco, per l'appartamento lei deve 800 rubli di carta. 100 rubli li ha dati di caparra, restano 700 rubli. Ma non vorrà avere da me tutto l'anno d'affitto, quando io ho abitato da lei meno di 2 settimane, lo interruppe Oblomov. Ecco, è scritto nel contratto, disse Ivan Matejevich, indicando con il dito medio 2 righe e nascondendo subito il dito nella manica. E faccia la cortesia di leggere. Se io, Oblomov, dovessi lasciare l'appartamento prima del tempo, sarò obbligato a trovare un altro inquilino alle stesse condizioni, o in caso contrario a corrispondere alla padrona di casa il pagamento dell'intero ammontare dell'anno fino al 1° giugno dell'anno prossimo, lesse Oblomov. Com'è possibile, disse, non è giusto. Per legge è così, notò Ivan Matejevich. Lei stesso si è degnato di firmare. Ecco la sua firma. Di nuovo comparve il dito medio e di nuovo sparì nella manica. Eccolo, una copia la tenga, ma il contratto appartiene a mia sorella, disse dolcemente Ivan Matejevich, prendendo il contratto in mano. Oltre a ciò, per l'orto e il consumo in esso di cavoli, barbabietole e altre verdure per una persona bisogna calcolare approssimativamente 250 rubli. E voleva battere sui conti. Che orto? Che cavoli? Io non ne so niente, ma cosa dice? Obiettò Oblomov in modo quasi minaccioso. Ecco, è nel contratto. Stolz ha detto che lei avrebbe affittato l'appartamento a queste condizioni, disse Ivan Matejevich, indicando da lontano con il dito sulla carta dove era scritta questa cosa. 1.354 rubli e 28 copechi in banconote. In tutto, concluse mansueto, nascondendo le due mani e il contratto dietro la schiena. Sì. «E dove li prendo io?» «Non ho soldi», disse Oblomov, cominciando a camminare per la stanza. «Ne ho proprio bisogno dei suoi cavoli e delle sue barbabietole». «Come vuole», aggiunse tranquillo Ivan Matejevich. «Ma non si preoccupi, qui sarà bene», aggiunse. «E i soldi? Mia sorella aspetterà». «Non posso». «Non posso per delle circostanze, ha capito?» «Sì, signore!» «Come vuole», rispose docile Ivan Matejevich allontanandosi di un passo. «Bene, ci penserò», disse Oblomov, «e mi sforzerò di trovare un altro inquilino», facendo con la testa un cenno all'impiegato. «È difficile, del resto, come vuole», concluse Ivan Matejevich dopo essersi inchinato 3 volte e uscì. Oblomov estrasse il portafoglio e contò i soldi. In tutto 305 rubli. «Ma dove li ho messi i soldi?» si chiese con stupore, quasi con paura, Oblomov. «All'inizio dell'estate mi hanno mandato dal villaggio 1.200 rubli e adesso in tutto... ne sono rimasti 300. Oblomov si sedette in poltrona e si mise a pensare. «Dove li prendo i soldi?» si mise a pensare fino a sudare freddo. Quando me ne manderanno dalla campagna? E quanti? Guardò l'orologio, 2:00. Era ora di andare da Olga. Quello era il giorno in cui pranzava da lei. Si rallegrò un po', ordinò di chiamare una vettura e si fece portare in via Morskaya da Olga. Disse a Olga che aveva parlato con il fratello della padrona di casa, e in fretta aggiunse che aveva la speranza di subaffittare l'appartamento quella stessa settimana. Olga era andata con la zia a far visite prima di pranzo. Lui invece era andato a guardare degli appartamenti nelle vicinanze. Aveva visto due case. In una c'era un appartamento di 4 stanze a 4.000 rubli in banconote. Nell'altro, per 5 stanze, chiedevano 6.000 rubli. «Terribile! Terribile!» ripeteva Blomov tappandosi le orecchie e scappando via dai portieri stupefatti. Aggiunse a queste cifre i 1.000 passarubli che bisognava dare alla padrona di casa e per la paura non si attentò a fare il conto esatto e allungò solo il passo e corse da Olga. Da Olga si riceveva. Olga era animata, parlava, cantava e faceva furore. Solo Oblomov ascoltava distratto, ma lei parlava e cantava per lui, perché non stesse seduto col naso in giù, perché non socchiudesse le ciglia, perché tutto parlasse e cantasse ininterrottamente dentro di lui. «Vieni domani a teatro», disse lei, «abbiamo un palco». «Domani, con questo fango, così lontano», pensò Oblomov, ma guardandola negli occhi rispose al suo sorriso con un sorriso di consenso. «Abbonati a una poltrona», aggiunse Olga. «La prossima settimana vengono i Majewski, ma Tant li ha invitati nel nostro palco». «Dio mio», pensò terrorizzato, «e in tutto ho 300 rubli». «Ecco, chiedi al barone, lui, la conosce tutti, già domani farà fermare le poltrone». E lei sorrise ancora, e lui sorrise guardandola, e con un sorriso chiese al barone, il quale anche lui con un sorriso si impegnò a mandare qualcuno a prendere i biglietti. «Adesso in poltrona, e poi, quando finisci le tue faccende», aggiunse Olga, «prenderai posto con diritto nel nostro palco». E in conclusione sorrise come sorrideva quando era perfettamente felice. «Beh, che felicità!» soffiò d'un tratto su di lui quando Olga alzò appena il velo del seducente orizzonte, tutto sorrisi e fiori. Oblomov dimenticò anche i soldi. Solo quando il giorno dopo al mattino vide sfrecciare vicino alle finestre il pacco di documenti del fratello, si ricordò della procura e pregò Ivan Matejevic di farla autenticare in tribunale. Questi lesse la procura, disse che c'era un punto poco chiaro e si assunse l'incarico di chiarirlo. Il documento fu trascritto, fu finalmente autenticato e fu mandato per posta. Oblomov, trionfante, ne avvisò Olga e si tranquillizzò a lungo. Era contento perché fino all'arrivo della risposta non era necessario cercare l'appartamento e i soldi da spendere pian piano diminuivano. «Si potrebbe anche vivere qui», pensò. «È lontano da tutto, ma in casa c'è un ordine rigoroso e l'economia domestica è molto buona». Effettivamente, l'economia domestica era ottima, anche se per Oblomov si cucinava a parte, l'occhio della padrona vegliava anche sul suo cibo. Ilia Ilic al mattino si svegliava alle 9. Delle volte vedeva spuntare attraverso la staccionata il pacco di carte sotto il braccio del fratello che andava in ufficio, poi si dedicava al caffè. Il caffè era sempre buonissimo, la panna densa, i dolcetti di pasta frolla fragranti. Poi accendeva il sigaro e ascoltava con attenzione con che gravità la chioccia emetteva il suo cocodè, come pigolavano i pulcini, come cinguettavano i canarini e i lucherini. Non aveva ordinato di toglierli. «Ricordano la campagna», Oblomovka aveva detto. Poi si sedeva a finire di leggere i libri che aveva cominciato a leggere in dacia. Delle volte si stendeva negligente sul divano e leggeva. Intorno c'era un silenzio ideale. Passava per strada di tanto in tanto qualche soldato o un gruppo di contadini con l'ascia alla cintola. Raramente penetrava in quel deserto un venditore ambulante e, fermatosi davanti alla grata della staccionata, gridava per una mezz'ora: «Mele! Angurie di Astrakhan!» Tanto che, anche se non avevi voglia, compravi qualcosa. Se i bambini non chiudevano bene la porta, Oblomov vedeva il collo nudo e i gomiti nudi che balenavano eternamente in movimento e la schiena della padrona di casa. Lei lavorava sempre, stirava sempre qualcosa, pestava, strofinava e non faceva ormai cerimonie. Non si gettava lo scialle sulle spalle quando si accorgeva che lui la guardava dalla porta socchiusa. Sorrideva soltanto e si rimetteva a pestare o stirare o strofinare qualcosa con zelo sulla grande tavola. Delle volte lui si avvicinava con il libro alla porta, la guardava e si metteva a parlare. «Sempre al lavoro», le aveva detto una volta. Lei aveva sorriso e aveva ripreso a girare il macinino del caffè. E il suo gomito descriveva dei cerchi così rapidi che Oblomov doveva battere le ciglia. «Ma si stanca», aveva continuato lui. «No, sono abituata», aveva risposto lei facendo scricchiolare il macinino. Silenzio. Oblomov ammirava i suoi gomiti pieni, rotondi. «Che belle braccia che ha», disse ad un tratto. «Si potrebbero dipingere». Lei sorrise e si confuse un po'. «Si lavora male con le maniche», si giustificò. «Adesso poi ci sono di quei vestiti». E tacque. Anche Oblomov tacque. «Appena finisco di macinare il caffè», mormorò la padrona di casa tra sé, «spezzo lo zucchero. E non devo dimenticare di mandare a prendere la cannella». «Lei deve prendere marito», disse Oblomov. «Lei è una padrona di casa coi fiocchi». Lei sorrise e cominciò a versare il caffè in un grosso barattolo di vetro. «Davvero?» aggiunse Oblomov. «Chi è che mi prenderebbe? Coi bambini?» rispose lei. E cominciò nella testa a contare qualcosa. 2 decine, disse pensierosa. «È possibile che ce li metta tutti?» E, posato il barattolo nella credenza, corse in cucina. E Oblomov rientrò nelle sue stanze e si mise a leggere un libro. «Che donna ancora fresca, sana, e che padrona di casa! Davvero! Dovrebbe prendere marito», diceva tra sé, e si sprofondava in riflessioni su Olga. Oblomov, con la bella stagione, si metteva il berretto e faceva un giro nei dintorni. Qui metteva un piede nel fango, là entrava in rapporti non molto piacevoli con dei cani e tornava a casa. E a casa la tavola era già apparecchiata. E le pietanze erano così saporite e così ben servite. Ogni tanto, dalla porta, spuntava un braccio nudo con un piatto. Chiedevano di provare un pasticcio della padrona di casa. «Che pace! Come si sta bene qui! L'unica cosa è che ci si annoia», diceva Oblomov andando all'opera. Una volta, tornato dall'opera insieme al cocchiere, aveva picchiato per quasi un'ora al portone. Il cane, a furia di tirare la catena e di abbaiare, aveva perso la voce. Gelò tutto, si arrabbiò molto, dichiarò che se ne sarebbe andato il giorno dopo. Ma il giorno dopo e il giorno dopo ancora, e la settimana successiva passarono e lui non se n'era ancora andato. Gli pesava non vedere Olga nei giorni in cui non era previsto, non sentire la sua voce, non leggere sempre nei suoi occhi quella tenerezza, quell'amore, quella felicità immutabili. In compenso, nei giorni in cui era previsto, lui viveva come aveva fatto d'estate, l'ascoltava cantare o la guardava negli occhi e in presenza di altri gli era sufficiente uno sguardo di lei, indifferente per tutti, ma profondo e significativo per lui. A mano però che ci si avvicinava l'inverno, i loro incontri a tu per tu si facevano sempre più rari. Gli Ilinsky avevano cominciato a ricevere e Oblomov non riusciva per giornate intere di scambiare con Olga due parole. Si scambiavano sguardi. Gli sguardi di lei esprimevano a volte stanchezza e impazienza. Con le sopracciglia aggrottate guardava tutti gli ospiti. Oblomov un paio di volte si era anche stancato e dopo pranzo stava per prendere il cappello e andar via. «Dove va?» gli aveva chiesto Olga, stupita, capitandogli d'un tratto vicino e afferrandogli il cappello. «Mi lasci andare a casa», disse lui. «Perché?» aveva chiesto lei. Una delle sue sopracciglia era più in alto dell'altra. «Cosa va a fare?» «Io così», aveva detto lui, tenendo a stento aperti gli occhi per il sonno. «E lei pensa che io glielo permetta?» «Non è che va a dormire», aveva chiesto lei, fissandolo severamente prima in un occhio poi in un altro. «Ma cosa dice?» aveva ribattuto con vivacità Oblomov. «Dormire di giorno? Mi annoio, ecco tutto!» E aveva posato il cappello. «Oggi andiamo a teatro», aveva detto lei. «Degnati di venire», aveva aggiunto in tono imperativo. Non c'era stato niente da fare. Era andato a teatro, aveva sbadigliato come se avesse voluto d'un tratto inghiottire la scena. Si era grattato la testa, aveva accavallato le gambe. «Ah, se finisse presto e potessi sederle vicino e non trascinarmi fin qui da lontano», aveva pensato. E dopo un'estate come quella che c'è stata, vedersi a tratti di nascosto recitare la parte del ragazzino innamorato. A dire la verità, io a teatro non ci sarei venuto se fossi stato già sposato. È la sesta volta che vedo quest'opera. Nell'intervallo era andato nel parco di Olga. Era riuscito a fatica ad arrivare fino a lei, facendosi strada tra due elegantoni. 5 minuti dopo era sgattaiolato via e si era fermato all'ingresso delle poltrone tra la folla. L'atto cominciava e tutti si affrettavano al proprio posto. Anche gli elegantoni del palco di Olga erano lì e non avevano notato Oblomov. Chi era quel signore che c'era adesso nel palco degli Ilinsky? Aveva chiesto uno dei due elegantoni all'altro. «Un certo Oblomov», aveva risposto l'altro con indifferenza.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.